Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliele portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu, invece, hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore.
La parola di Dio oggi ci parla di matrimonio, ci parla di gioia, di festa. Anche la prima lettura molto bella di Isaia e ci dice che addirittura il rapporto che c'è fra noi e Dio è come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Mi pare un tema meraviglioso da meditare insieme. E abbiamo iniziato nel periodo di Natale a identificare qual era il rapporto fra Dio e noi. Allora Gesù nasce, l'Emmanuele, un Dio con noi, un Dio nella storia, un Dio che sceglie di condividere totalmente la vita dell'uomo. Poi l'abbiamo ammirato nel giorno dell'Epifania come colui che veramente salva il mondo, non solo un piccolo gruppetto di persone, o gli ebrei o i cristiani, no, i popoli del mondo che cercano Dio e che trovano in Lui la salvezza. Domenica scorsa un punto molto forte, il battesimo di Gesù ci ha rivelato quello che avviene per ciascuno di noi nel momento del nostro battesimo, e il grande annuncio è stato questo: tu sei il mio figlio. Noi abbiamo un papà buono, innamorato di noi, che è Dio, e notate, un Dio famiglia, padre, figlio e spirito, quindi un Dio trinità, un Dio misericordia, che vuole veramente un rapporto profondo d'amore con le sue creature. E oggi addirittura io direi che il passaggio è ancora più alto, perché non possiamo soltanto dire che abbiamo un papà che ci vuol bene, dobbiamo dire che Gesù ha rivelato il volto di Dio Padre, Figlio e Spirito come uno sposo che vuole abbracciare la nostra vita e riempirla del suo amore. E questa idea di un Dio quindi che è vicinissimo a ciascuno di noi, che vuole un rapporto personale con ciascuno di noi. Pensate, a volte abbiamo di Dio un'idea così strana, lontano, non sappiamo dov'è, non sappiamo neanche come parlargli, che preghiere fare. E invece la liturgia di questo periodo continua in maniera bella, mi pare anche umana, profondamente comprensibile, a parlarci di un Dio che ci ama ad uno, perché se parliamo di sposo, di matrimonio, il rapporto non è generico, non è generalizzato, ma è proprio il rapporto a uno, un rapporto di intimità, un rapporto d'amore, un rapporto dove questo nostro coniuge, questo partner che è Dio, vuole la pienezza della vita anche dentro di noi, e quindi è uno scambio d'amore meraviglioso. Allora il Vangelo di stamattina ci presenta, nel racconto di Giovanni, un episodio molto bello, simpatico, di una coppia che si sposa, probabilmente parenti di Maria, e hanno invitato Maria alle nozze, e con Maria arriva il figlio Gesù, che ormai è abbastanza già conosciuto, e insieme con lui i suoi apostoli, che partecipano al banchetto. 6 giorni, 7 giorni era la media normale dei festeggiamenti per un matrimonio, e quindi capite anche che bisognava provvedere tutto il necessario, ma non sempre si riusciva a prevedere anche il consumo, in particolare in questo caso del vino. E quindi c'è questo episodio. Io vorrei però con voi partire dalle ultime righe del Vangelo, quando San Giovanni, dopo aver raccontato l'episodio, fa 3 affermazioni molto precise. La prima: questo fu il primo dei segni che Gesù compì. Non usa la parola miracolo, perché la parola miracolo potrebbe richiamarci un prestigiatore. Qui c'è dell'acqua, bacchetta magica, diventa vino. No, non è questo il senso del Vangelo. Il segno è qualcosa che ti richiama a una realtà ben più profonda, più importante, e che quindi in qualche maniera ti indica di non fermarti alle cose superficiali, ma di cercare il significato più profondo. E dice che questo è il primo, gli altri segni. E il Vangelo di Giovanni ne racconta 7 di segni. Ve ne ricordo qualcuno per farvi capire come sono i segni fondamentali, direi, della nostra vita cristiana. Quindi ricorda che guarisce un cieco nato che non sa dove andare, ma in Gesù trova la luce. Moltiplica il pane per la fame dell'uomo. Guarisce un paralitico che non riesce neppure a realizzare la propria vita. Risuscita Lazzaro. Capite che sono tutti segni che non sono semplicemente la soluzione di un piccolo giusto problema per quella persona, ma sono l'indicazione che la presenza del Signore nella nostra vita è veramente colui che finalmente realizza il grande progetto del Padre e che ci rende capaci, ecco, di diventare sposi di questo Dio innamorato. A me piace proprio esprimerlo così: quando Dio ci ha creati, ha pensato davvero di creare in noi un capolavoro, ad uno, ciascuno di noi. Dio lo può fare. A me è difficile ricordare anche il nome in metà di voi qui presenti. Per il Signore non c'è nessun problema. Ci ha creati ad uno, e qual è la sua intenzione? Che noi diventiamo interlocutori d'amore in un dialogo eterno con Lui. E questa nostra vita terrena che ci prepara a camminare in questa direzione, se noi ci lasciamo, tra virgolette, guarire da Cristo, dalla paralisi, dalla cecità, dalla mancanza di pane, dalla mancanza di vino. Capite allora come San Giovanni ha scritto un Vangelo, di cui questo è il primo segno, quello di Cana, in cui passo a passo educa i suoi apostoli, chiaramente, ma educa noi a capire che solo in Cristo troviamo la soluzione. E notate, dopo i sette segni che Giovanni racconta, c'è il segno supremo, la croce, l'ora così attesa da Cristo, in cui il matrimonio, vero matrimonio di sangue fra questo Dio incarnato e l'umanità, diventa realtà. E da quel momento, da quando lo sposo si immola per la sua sposa, che siamo ciascuno di noi, non parliamo più di acqua, non parliamo più di vino, parliamo di sangue. E allora capite anche l'Eucaristia, il vino che viene consacrato e il sangue di Cristo. Oggi faremo la comunione sotto le due specie, proprio per indicare che è importantissimo prendere coscienza che siamo invitati a questo banchetto di nozze, che si consuma nel suo punto più alto, proprio sul Calvario. E ai piedi del Calvario c'è una donna. Notate, il Vangelo di Giovanni non la chiama mai per nome, dice che c'è la madre di Gesù e Gesù la chiama donna, ecco tuo figlio. Vi ricordate quello che Gesù dice affidandocela come mamma? E nel Vangelo di oggi, di nuovo, non c'è Maria, notate, Giovanni proprio non usa il suo nome, ma volutamente, per farci capire, certo è la madre di Gesù, ma in questi momenti così importanti, che siglano l'inizio dei miracoli e il vertice dei miracoli, Maria rappresenta davvero la madre di tutte le creature. È una figura, direi addirittura, ideale a cui guardare, perché dal suo comportamento capisco il nostro comportamento. Allora, Maria interviene effettivamente ed è la soluzione, in qualche maniera. Pensate, il Vangelo ce lo racconta come se Gesù non si fosse accorto di niente, ma la mamma, anche in casa nostra, la mamma si rende conto che sta venendo meno la gioia, sta venendo meno la festa perché manca il vino. E allora Gesù fa un dialogo con Maria che ha un po' del misterioso, ma è molto bello. In fondo Maria lo richiama a una necessità umana: il vino, la gioia, la festa, lo stare insieme volentieri, il rapporto d'amore. E io direi che Gesù, sorridendo, le dice: sì mamma, d'accordo, ma c'è un progetto ben più bello. Il Signore non ti dà soltanto queste cose belle, necessarie. A volte noi preghiamo solo per quello, chiediamo la salute, chiediamo il lavoro, la casa, il sacrosanto, mi raccomando, cose importantissime. E Gesù gli ricorda invece che c'è un'ora, la mia ora non è ancora venuta. Questa parola nel Vangelo di Giovanni vuol solo dire una cosa: l'ora del dono totale, del vero matrimonio, quando Gesù col suo sangue sigla il rapporto ormai determinante, finale, fra un Dio innamorato talmente dalle sue creature da prenderle e farle diventare una cosa sola con sé. Per cui noi siamo nel momento di Gesù che muore sulla croce, che per noi si realizza nel nostro battesimo, che si realizza anche stamattina in questa Eucaristia. In quel momento noi diventiamo davvero una cellula viva del corpo di Cristo. In noi c'è già un seme di immortalità, in noi c'è già questo matrimonio che fa di noi delle creature, certo che camminiamo ancora nella fragilità terrena, ma destinate a una gioia eterna. E allora la Madonna Maria, la madre di Gesù, la madre di tutti noi, davanti a questo richiamo di Gesù allora al grande progetto di salvezza, direi che fa un passo in avanti bellissimo e dice una parola, pensate, ultima parola nel Vangelo detta da Maria, dopodiché sta zitta e dice: fate tutto quello che vi dirà. Splendido. Cioè, certo, Maria ha una funzione importantissima, guidarci verso Cristo, e si dice: se tu ti sposi con Cristo, cioè se ti affidi, no? Se lo prendi sul serio, se lo prendi nella tua vita e lo fai diventare il centro della tua esistenza, e allora fai tutto quello che Lui ti dirà, e fare quello che ci dice Gesù, sappiamo che è vivere come vissuto Lui, in un dono totale, nel perdono, nella solidarietà, nella comprensione, ma anche nelle cose quotidiane, nel prendere sul serio le malattie delle persone o la paura di qualcun altro. E in questo anno della misericordia io direi che vivere il Vangelo come l'ha vissuto Gesù vuol dire prendere sul serio le opere di misericordia corporale, le opere di misericordia spirituale, cioè aiutare le persone in tutte le loro necessità. E allora ecco Maria che diventa davvero colei che ci indica la strada da seguire per realizzare in pienezza questo matrimonio. Ma torniamo per un attimo con i due sposi di Cana, che non avendo più vino hanno però una cosa molto strana per la loro casa: 6 anfore di pietra che tenevano circa 100 litri di acqua e le usavano per la purificazione. Ma in una famiglia basta un catino, non c'è bisogno di 6 anfore. Cioè, Giovanni qui fa un salto e ci sta parlando della religiosità dell'epoca, dove prima di entrare nella sinagoga, prima di andare al Tempio di Gerusalemme, ci si doveva, ancora oggi, ci si deve purificare. dove l'acqua era proprio il segno della vita nuova che Dio vuol darti e che ti toglie tutta la sporcizia della tua vita quotidiana. Ebbene, Gesù dice che quelle anfore erano vuote, erano di pietra, molto pesanti, dice il Vangelo. Che strane sottolineature. Giovanni sta dicendo che una religiosità come quella del Vecchio Testamento è ormai spenta, non dà più gioia, non c'è più vino e non c'è più neanche l'acqua, non c'è più niente. È solo in Cristo che possiamo finalmente ritrovare una pienezza di gioia e di rapporto profondo con il Signore. Permettetemi di sottolinearlo, perché molte volte noi viviamo ancora una religiosità da Vecchio Testamento. Dio mi fa paura, Dio mi giudica, Dio è cattivo, lo devo supplicare perché non si ricorda di me, e poi anche quando lo supplico non fa quello che voglio io. Questa è la mentalità, lo dico quasi tutte le domeniche, del bottegaio, dove io pretendo che Dio sia al mio servizio, per cui con 3 Ave Maria lui mi deve dare quella grazia che gli sto chiedendo, poi gliene dico 6 di Ave Maria e me ne deve dare 2. Cioè, capite questo mercato stolto che non è il rapporto, io mi auguro, fra marito e moglie, fra gli sposi, dove invece è la gioia di donarsi l'uno all'altro, di precedere, di prevenire i bisogni dell'altro. E il rapporto che il Signore vuole avere con noi è questo. Il rapporto che vuole avere Gesù con noi è di darci gioia, di renderci contenti. Allora è bellissimo che Gesù cominci in una casa privata, che cominci col matrimonio di 2 giovani innamorati, prendendo sul serio quindi quelle realtà quotidiane dove Gesù è presente. La nostra famiglia, il nostro amore quotidiano che si manifesta, poi magari mi fa trovare oggi domenica vestiti migliori o magari un dolcetto in più per la colazione. Questi sono i gesti in cui Cristo è presente in casa nostra e la nostra casa diventa davvero una piccola chiesa dove c'è l'amore. Ecco, dove c'è amore, ci dice Gesù, io sono in mezzo a voi. E l'obiettivo che lui vuole raggiungere per noi è proprio questo, di darci gioia, di riempire il nostro cuore di questo amore che lui ci dona, avendolo conquistato fino al sacrificio della croce. Concludiamo questa meditazione sulle nozze di Cana. Io vorrei lasciarvi tre sottolineature che mi paiono belle. La prima, essere convinti che Gesù è con noi in casa nostra, nel nostro cuore, certo, ma anche a casa nostra. Sentitevelo vicino, presente, parlategli qualche volta, anche semplicemente, Signore, ti ringrazio, ti voglio bene, benedici questo figlio, metti a posto la testa di quest'altro che non capisce niente. Sono preghiere queste, sono belle preghiere di confidenza, di fiducia. Allora vivete davvero la vostra vita familiare come una liturgia. Fra poco noi verranno avanti dal fondo della chiesa, alcune persone porteranno i doni, vabbè, è un simbolo. Io qui metto sull'altare la vita di tutti noi, le cose quotidiane che noi facciamo, la vostra liturgia quotidiana di casa vostra, che qui diventa la liturgia della comunità. Ma se non ci fosse quella di casa vostra, questa qui diventa un rito vuoto, inutile. E allora questa è l'ultima cosa. Viviamo la nostra religiosità, il nostro rapporto con il Signore, non con un insieme di cose da fare. Dio non ha bisogno delle nostre cose, tantomeno dei nostri riti, tantomeno delle nostre parole. Dio vuole il nostro cuore. Il cuore parla col linguaggio del cuore. A volte è un gesto, a volte è una carezza, a volte è uno sguardo, un grido. Ecco, se noi abbiamo l'amore, inventeremo i riti, inventeremo dei gesti. Se non abbiamo l'amore, faremo dei riti che non servono a niente. Chiediamo allora al Signore che la liturgia che adesso continuiamo non sia un rito vuoto, ma sia davvero la gioia di scambiare con Lui questo dono meraviglioso di un invito a nozze che noi vogliamo accogliere con tutto il cuore, perché Lui è veramente il nostro sposo.